Eminenza, Presidente, signori professori, cari amici, care sorelle, cari fratelli, sono lieto di portarvi i saluti della Tavola Valdese e del moderatore Eugenio Bernardini e lo faccio con una serie di flash cosciente che queste parole in qualche modo non vogliono avere nulla di esaustivo rispetto alla portata di questo convegno, al numero di studiosi che qui sono stati convocati. Non ne avrei la competenza e tantomeno la capacità di dire qualche cosa di originale. Allora utilizzerò un po' di tempo che mi è concesso per cercare di condividere con voi alcune riflessioni partendo dalla tradizione riformata alla quale appartengo come ministro di questa Chiesa. E ho pensato, così riflettendo in questi giorni, ad un articolo che in qualche modo poi vorrei cercare di commentare, tratto dalla confessione di fede che i ministri e le ministre della nostra Chiesa, Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste, sottoscrivono nel momento della loro consacrazione. E l'articolo 31, che dice, questo antico italiano del 600, che egli è necessario che la Chiesa abbia dei pastori giudicati bene istruiti e di buona vita da coloro che ne hanno ragione, tanto per predicare la parola di Dio come per amministrare i sacramenti e vegliare sopra la greggia di Cristo secondo le regole di una buona e santa disciplina, insieme con gli anziani e i diaconi, conforme all'usanza della Chiesa antica. Ci vorrebbe molta più riflessione nelle cose che poi dirò e anche articolazione, quindi mi perdonerete anche su questo, ma partirei da questo punto. Oggi l'essere giudicati bene istruiti, come dice il testo di questa confessione di fede, attinge in buona parte da un sapere che proviene dal contributo teologico, scientifico, che ha assunto certamente una valenza ecumenica. Colui o colei che affrontano un percorso di studi nell'ambito teologico naturalmente direi che vivono un privilegio che non ha precedenti. Va dunque riconosciuto in particolare allo studio accademico di aver svolto questa contaminazione profonda per quanto attiene alla formazione dei ministeri e dei laici impegnati. Non vi è, credo, biblioteca pastorale senza i volumi dei commenti dei Salmi di Monsignor Ravasi, dei testi di Schöckel, per citarne solo alcuni, che nutrono e accompagnano la nostra riflessione biblica e teologica. E ogni domenica molti di noi praticano quell'esercizio di devozione nella lettura dell'inserto libri di Sole 24 Ore con i commenti, le presentazioni di Ravasi, di Monsignor Ravasi, di Monsignor Galatini, che ci aiutano, laici e credenti, a riflettere sul nostro tempo. La vocazione interiore ed esteriore che ogni ministero comporta, pur nelle diverse tradizioni, prevede una responsabilità che è per chi la vive una grazia nell'esercizio di un ruolo, di una funzione, di un abito, di uno status. E da questo dovrebbe derivare gli effetti della buona vita, come dice il testo che ho letto. Sappiamo purtroppo, ahimè, che la vita ha i suoi lati oscuri, le sue tentazioni, le sue cadute, ma anche, grazie al cielo, le sue riprese. E quindi credo che anche in ambito ecumenico dobbiamo confrontarci sulle domande comuni, forse per arrivare magari anche a risposte diverse. Nel mio incarico nella Tavola Valdese c'è la fatica di un quotidiano confronto con delle crisi, non soltanto di ministri, ma anche delle comunità. Come possiamo vivere dei processi di riconciliazione che siano credibili, magari anche con un richiamo un po' più forte alla penitenza? In che modo, alla luce della tradizione, della riforma, ma anche della tradizione ecumenica universale della Chiesa, ripensiamo l'esercizio dell'episcopè, il ministero di unità, le strutture stesse della Chiesa? Mi sembra questo un terreno sul quale riflettere nei prossimi anni, applicandoci in un dialogo approfondito che non potrà che essere fecondo. La riforma ha posto al centro della sua celebrazione cultuale la parola. In questo senso i ministri della Chiesa, della riforma, della tradizione riformata e luterana, sono legati a questo vincolo profondo. Oggi credo che in un modo o nell'altro dobbiamo confrontarci con l'essenziale del messaggio nella sua portata ecumenica. Prendo in prestito questa citazione molto pertinente del teologo luterano André Billermé, che dice: capire e far comprendere il messaggio biblico dell'amore di Dio per gli uomini significa sapere che la logica divina supera tutti gli orizzonti e opere della realtà per situarle nell'orizzonte della grazia. Una dinamica capace di dare senso alla vita. E Billermé prosegue questa riflessione dicendo: si tratta di raccontare Dio a tempo e a fuor di tempo. Aggiungere al quotidiano il sale dell'Evangelo affinché questa vita abbia del gusto e possa piacere agli esseri umani e dunque a Dio. L'avvenire del mondo e degli uomini appartiene a Dio, il presente diventa possibilità. Vegliare il gregge di Cristo. Le persone che quotidianamente incontro spesso sfuggono ad una dimensione tradizionale della fede, come ridire le grandi verità della fede cristiana, la dimensione del mistero di Dio, riscoprire la dimensione del divino in un tempo liquido costituito per molti da qualche tratto di esperienza che si assomma l'una all'altra, con una fatica ad arrivare, se mai si arriverà, ad una comprensione per quanto possibile chiara delle cose nelle quali si deve credere o si potrebbe credere. Come far interagire la soggettività fatta, costituita da grandi sofferenze, da lacerazioni, da fallimenti, e fargli evitare una parola che ci precede, capace di mettere radicalmente in discussione la propria vita ed orientarla in modo nuovo. In tutto questo, come trovare un frammento di eternità? Il professor Lothar Vogel ha scritto che ricordare la riforma di Lutero significa partire dalla riflessione sulla penitenza, da un esame di coscienza e non da un attacco contro gli altri. Penso che questa considerazione sia molto pertinente anche in questo tempo nel quale riviviamo tutta una serie di forti contrapposizioni. Nella pratica dell'esercizio del ministero pastorale, ereditato dalla tradizione riformata, c'è l'elemento della collegialità che ritrovo negli anziani, nei diaconi che mi assistono nella celebrazione della cena del Signore, che assumono la gestione delle cose materiali e organizzative della vita della comunità. Sono donne e uomini che incontro spesso al termine della giornata, che hanno vissuto nell'ufficio, in banca, sono borghesi, ma anche delle donne che lavorano nelle case di famiglie benestanti, insegnanti, pensionati. Sono probabilmente loro che fanno di più di quello che io riesco a fare la mattina nel mio studio, incarnando nel mondo, come diceva Lutero, il regno di Cristo. Quello della responsabilità anche nella Chiesa, un tema che qui ho solo il tempo di evocare, ma sul quale dobbiamo anche in ambito ecumenico riflettere insieme. Le implicazioni sono molteplici, con le relative cadute sul popolo di Dio e sulla società. Vorrei aggiungere un ultimo punto che riguarda la considerazione in qualche modo del processo di iniziazione alla fede. La Riforma ha dedicato una particolare attenzione a questo tema e probabilmente su di esso la dimensione ecumenica dovrebbe lavorare insieme maggiormente. Bisogna ritornare a meditare i testi dei riformatori, i catechismi dei riformatori, che dicono l'essenziale della fede cristiana. Come ritradurre questo lascito? Come mantenere nelle sue finalità non solo pedagogiche, ma l'essenza stessa della fede in Cristo? Lutero, in questo senso, credo che sia stato geniale e penso è stato soprattutto umile, perché è stato capace di interrogare e catechizzare, rivolgendosi direttamente al giovane, secondo la visione tripartita, i comandamenti, il credo e il Padre nostro. Gesù a sua volta ha istruito e atteso risposte da coloro che erano stati interrogati. Ecco, cari amici, care sorelle e fratelli, erano queste considerazioni molto soggettive, molto così. Pensate, per essere condivise con voi. C'è un testo che non citerò, ma sul quale vorrei concludere, che appunto su questo tema della catechesi, dell'iniziazione cristiana, è una lettera del 1932 nella quale Bonhoeffer racconta questa esperienza della formazione dei suoi catecumeni. Sono dei ragazzi che qualche anno dopo, quando diventeranno grandi, conosceranno la tragedia della guerra, il deserto del Nord Africa, le steppe desolate della Russia, una tomba in fondo ad un bastimento negli abissi dell'Atlantico, il bombardamento delle loro città. E Bonhoeffer dice: io non ho mai preparato le lezioni, insomma erano delle predicazioni che partivano dal testo, e lì c'era, dice lui, molta attenzione, perché i ragazzi riuscivano a prestare attenzione a quello che è il richiamo della grande speranza in noi. Che cosa attenderà le giovani generazioni che vediamo crescere e che siamo chiamati a formare? L'importante è che possano portare anche nel loro cuore la grande speranza che è in loro. Un grande predicatore domenicano inglese, Timothy Radcliffe, ha detto che dobbiamo meno parlare dei giovani e imparare a parlare con loro. È una lezione, io credo, che va presa sul serio. Allora vorrei dire che nella rilettura della Riforma non possiamo prescindere da un confronto che richiami in qualche modo il dialogo con le giovani generazioni, alla loro responsabilità, alla necessità di ritrovare fiducia in un tempo di incertezze e di perdita di identità. Grazie dell'attenzione e buon convegno a voi tutti.